Grazie Presidente. Allora, portiamo all'esame del Consiglio questo accordo, che è un atto collegato all'accordo provinciale che disciplina le modalità di inserimento e di integrazione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di ogni ordine grado, fornendo un quadro di riferimento provinciale. Successivamente all'approvazione di questo accordo, in base a quanto disposto dalla legge 104, i singoli distretti provvedono a calare nelle realtà territoriali le indicazioni di tipo generale appunto contenute dall'accordo. I soggetti firmatari dell'accordo provinciale sono appunto il Consiglio provinciale, l'Ufficio scolastico provinciale e la neuropsichiatria. Cito appunto i soggetti firmatari di questo accordo per sottolineare la dimensione interistituzionale dell'accordo stesso, che è coerente con l'insieme degli interventi che sono in capo a diversi soggetti istituzionali rispetto all'integrazione scolastica dei ragazzi. Allora, come impianto generale, l'accordo del distretto di Modena ricalca quello scaduto, nel senso che contiene una serie di disposizioni relative all'integrazione dei disabili, cioè dei ragazzi certificati in base alla 104, ma come scelta distrettuale che già avevamo inserito nel precedente accordo c'è una seconda parte, il titolo terzo, quello dall'articolo 25 in poi, che disciplina le modalità di intervento dell'ente locale e in modo particolare e della neuropsichiatria rispetto a quelli che vengono definiti i bambini con bisogni educativi speciali, quelli che con una brutta sigla il Ministero ha definito BES. Questo tema dei BES, cioè della definizione precisa dei bambini con bisogni educativi speciali, è molto recente. Però questi bambini e questi ragazzi che costituiscono una sorta di fascia grigia nella frequenza, nella popolazione scolastica, con difficoltà di apprendimento, noi l'avevamo già presa in considerazione nell'accordo precedente. Perché? Perché come ente locale abbiamo già da parecchi anni fatto la scelta di intervenire, ad esempio, sui ragazzi con dislessia, quindi con disturbi di apprendimento, sui ragazzi con disturbi emozionali, quindi su tutta quella fascia di popolazione scolastica che non richiede per legge un intervento assistenziale del comune, ma che per scelta questo comune ha deciso di sostenere. Per due ragioni: per consentire a questi ragazzi un percorso scolastico compiuto, all'interno del quale ci possano essere prospettive di successo, e per sostenere le scuole che soprattutto in questi anni lavorano in condizioni di grande complessità determinata appunto dall'incremento dei bambini certificati, quindi quelli disabili veri e propri, dall'incremento dei bambini e dei ragazzi con difficoltà, dall'incremento della popolazione straniera, quindi insomma dall'incremento del numero assoluto dei bambini e dei ragazzi che possono essere accolti in ogni classe, che in relazione e come conseguenza sgradita dei tagli del governo Berlusconi e del ministro Gelmini hanno determinato anche nei nostri territori. Quindi l'accordo è formato da queste due parti: intervento obbligatorio disciplinato dalla legge sui disabili veri e propri e interventi di diversa natura, naturalmente, di tipo discrezionale su quell'altra fascia di popolazione che vi ho descritto. All'articolo 8, è uno dei più importanti, troviamo la richiesta, l'obbligo insomma delle scuole di presentare ad ogni inizio d'anno, anzi prima di ogni inizio d'anno, il progetto di integrazione. Che cos'è il progetto di integrazione? Il progetto di integrazione è sostanzialmente l'insieme delle politiche scolastiche per l'integrazione che ogni istituzione scolastica fa. Quindi i rapporti con i genitori, i rapporti di continuità fra le scuole di diverso grado, le procedure di inserimento, gli interventi specifici. Quindi non sono i singoli interventi su ogni ragazzino, sono appunto le linee di politica scolastica in base alle quali poi vengono definite quantità e qualità delle risorse che la scuola chiede al Ministero per quanto riguarda i docenti di sostegno statali e al Comune per quanto riguarda l'altro personale. Quali sono le risorse per l'integrazione scolastica? sono gli insegnanti di sostegno, appunto, quelli che arrivano dal Ministero. Gli insegnanti di sostegno in misura e in
Allora, Galli, per piacere.
Grazie. Dicevo, gli insegnanti di sostegno che vengono assegnati in misura sempre più contenuta, e questo determina un numero piuttosto elevato di ore di scopertura del ragazzino, che non solo non ha un intervento sufficientemente ampio in molti casi, ma va a gravare sulla situazione complessiva del clima e della gestione della classe. Poi ci sono, cioè il personale educativo assistenziale, quindi quel personale che viene messo a disposizione dal comune, lo dobbiamo riconoscere, con un ruolo di supplenza che preferiremmo non fare, ma che in tanti casi siamo costretti a svolgere, il personale cosiddetto LIS, cioè gli interpreti della lingua dei segni, quelli che intervengono nelle classi in presenza di bambini sordi o fortemente ipoacusici, e la figura di cui abbiamo parlato spesso, la figura del tutor, quindi quella figura amicale, valoriale, eccetera, che segue i ragazzi con difficoltà di ogni tipo nelle scuole, soltanto nelle scuole secondarie e superiori. Consideriamo risorse anche i collaboratori scolastici, quindi il personale ATA, quello assegnato dal Ministero, quelli che una volta si chiamavano bidelli, che per determinate mansioni di accompagnamento, di cura, eccetera, vengono formati dal Ministero, e quindi nel caso in cui intervengano vengono naturalmente incentivati in questo tipo di attività, ma sono risorse anche le attrezzature, è risorsa la formazione dei docenti, è risorsa la formazione dei tutor e la formazione del personale educativo assistenziale. Un altro aspetto particolarmente significativo e innovativo è legato proprio a questo tema della formazione, che con questo accordo verrà modificata secondo una modalità sperimentale abbastanza innovativa, che è la seguente. Allora, tutto il personale educativo assistenziale che segue i ragazzi viene formato in modo stabile, sia
Allora abbassate il tono, perché il brusio di tutti diventa insopportabile.
Dicevo, viene formato nel momento dell'ingresso, del primo ingresso a scuola, viene formato nel momento di avvio di ogni anno scolastico, e con l'entrata in vigore di questo accordo verrà formato in modo specifico in relazione ad alcune difficoltà di apprendimento, ad alcuni disturbi che dovrà essere in grado di seguire. In modo particolare introdurremo una formazione specifica rivolta all'autismo, che è in grande aumento e che richiede competenze non così diffuse. Quindi al comma 5 dell'articolo 23 troverete una dicitura di questo tipo: ai fini del pieno raggiungimento dell'efficacia degli interventi di formazione del personale educativo assistenziale, cioè quello che mettiamo a disposizione noi, si modulerà secondo le linee guida regionali e nazionali di riferimento, e facciamo riferimento in modo particolare a quelle per l'autismo, che in provincia non sono mai state applicate fino in fondo, nella provincia di Modena, per le specifiche patologie certificabili. Questa è una risposta, credo, di qualità, non solo alle richieste molto pressanti e molto precise delle famiglie dei bambini e dei ragazzi con autismo, ma anche di attuazione appunto delle linee guida e di una risposta più coerente. Da questo punto in poi, dicevo, comincia la parte relativa ai bisogni educativi speciali, che dal punto di vista della struttura, cioè certificazione del ragazzo, piano annuale, risorse, formazione, eccetera, richiama quella precedente relativa ai disabili, ma che viene modulata appunto per esigenze diverse. L'accordo individua nelle norme finali quelle che sono le funzioni di garanzia, cioè in coerenza a tutto quanto detto fin qui le parti individuano il difensore civico comunale come organo di garanzia a cui l'utenza può rivolgersi perché allorché ritenga di dover evidenziare disfunzioni derivanti dalla mancata applicazione di quanto sottoscritto. L'accordo viene comunque a un altro livello di vigilanza, che è il collegio di vigilanza provinciale, in quanto promotore e promulgatore dell'accordo provinciale, poi verifica e valuta e monitora insomma, l'andamento degli accordi distrettuali e infine la durata, l'accordo ha la durata di 5 anni dalla data della sottoscrizione. Ecco, in commissione abbiamo esaminato due problemi, cioè due questioni insomma, che forse qui non è il caso di riprendere, le accenno soltanto. Nel momento della presentazione abbiamo verificato dal punto di vista numerico, dal punto di vista dell'entità della spesa, quindi degli investimenti, dal punto di vista della ripartizione nei diversi gradi scolastici, numero dei disabili, numero dei ragazzi segnalati, andamento che è in crescita abbastanza consistente del numero delle certificazioni, modifica della tipologia delle certificazioni nel tempo e i costi, quindi questo è rientrato nella verifica dell'accordo.
Grazie all'assessore, apriamo il dibattito su questa delibera. Consigliere Garagnani, prego.